E con la politica regionale che apriamo la seconda parte del nostro giornale, dedicato come di consueto alle note regionali e locali. Sei incandidabili in Sicilia, uno a Ostia. È l'esito della verifica delle candidature alle elezioni regionali del 5 novembre scorso. I numeri li ha forniti la presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi. Delle 7 candidature in questione, ha specificato la Bindi, una rientra nelle condizioni di incandidabilità della legge Severino, mentre le altre 6 incorrono nelle previsioni del cosiddetto codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia. I nomi al momento risultano secretati. Non sono infatti definitivi tutti i nostri accertamenti, ha precisato la Bindi, perché attendiamo ancora alcuni riscontri dagli uffici giudiziari. La presidente dell'Antimafia si è soffermata sulla necessità di una legge che eviti la candidatura degli impresentabili. Serve una legge che impegni i partiti a una selezione della classe dirigente, ha affermato infatti, da attuare prima delle prossime elezioni politiche. Il sistema sanitario nazionale rischia di crollare sotto la scure dei tagli del governo, ha dichiarato la parlamentare Iblea Maria Lucia Lorefice, membro della 12ª Commissione Affari Sociali. Sono vicina a medici, veterinari e dirigenti sanitari dipendenti del sistema sanitario nazionale, che hanno deciso di scioperare il 12 dicembre. Decisione legittima e motivata. Definanziando il servizio sanitario pubblico, ha spiegato la deputata pentastellata, medici e operatori sanitari si sono ritrovati con un aggravio lavorativo troppo alto, senza dimenticare che da anni non vedono il rinnovo dei contratti. Nel nostro programma per la sanità prevediamo per medici e infermieri di recuperare le risorse necessarie, sia per il rinnovo dei contratti che per provvedere a nuove assunzioni. Il nostro obiettivo politico, ha concluso la parlamentare del Movimento 5 Stelle, è quello di garantire i livelli di assistenza sanitaria a tutti i cittadini e una salute pubblica di qualità e accessibile a tutti. Plauso dei consiglieri comunali di Modica, Alessio Ruffino e Tato Cavallino, verso l'operato dell'onorevole Nino Minardo, che ha fatto in modo di organizzare un incontro tra il sindaco Abate e il direttore generale della Protezione Civile, riguardo il trasferimento di 2.800.000 euro per i lavori in emergenza a risarcimento dei danni provocati dall'alluvione avvenuta lo scorso mese di gennaio. L'onorevole Minardo, affermano i consiglieri comunali Ruffino e Cavallino, si è prodigato con i ministeri sin dall'indomani del violento nubifragio per i comuni di Modica e Scicli, un lavoro che si è rivelato risolutivo per venire incontro ai disagi di tanti cittadini che hanno subito danni ingenti dal maltempo. Auspichiamo, concludono Ruffino e Cavallino, che presto questi fondi vengano trasferiti, così da risolvere i problemi della popolazione. Ispica. Si è dimesso l'assessore Giuseppe Corallo e il gruppo consiliare del Movimento Politico Libertà e Buon Governo definisce il suo operato corretto e competente e i cui effetti saranno visibili sul territorio nel breve termine, atteso che esso potrà disporre di risorse comunitarie utili allo sviluppo della città. Riteniamo doveroso, spiegano gli appartenenti al movimento politico, precisare l'attività propositiva e l'impegno incondizionato e generoso dell'assessore dimissionario, congiuntamente alle 2 componenti del gruppo consiliare di Libertà e Buon Governo, all'interno della maggioranza consiliare, a sostegno di ogni atto utile alla nostra città. Il deputato all'ARS Pippo Gennuso parla delle notizie apparse sul Corriere della Sera in 2 circostanze sul suo conto, definendole obsolete e lesive del suo diritto all'onore e alla sua reputazione personale. Gennuso puntualizza di non avere mai avuto la titolarità o la gestione di alcuna sala bingo a Rosolini e di non avere alcuna imputazione nell'ambito di un procedimento penale nell'inchiesta su mafia e bingo. Mi auguro, ha concluso Gennuso, che la direzione del Corriere della Sera rimedi a questa disinformazione del giornalista che ha redatto l'articolo in tempi brevi. Proseguiamo con le notizie di cronaca. I carabinieri della tenenza di Scicli hanno arrestato in flagranza di reato un giovane sciclitano, Rosario Tasca, 26 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Nel corso del controllo del territorio, i militari dell'arma hanno notato che il giovane era intento a scambiare qualcosa con un altro ragazzo e insospettiti sono intervenuti, sottoponendo il giovane a perquisizione personale. Rosario Tasca, oltre ad aver appena spacciato circa 5 grammi di hashish, nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish in un panetto e 3 grammi di marijuana, tutta già pronta per essere divisa e immessa nel mercato sciclitano. Il giovane è stato ammesso ai domiciliari in attesa di giudizio. scoperta dai carabinieri di Comiso, nelle campagne di Contrada Billona, una serra con ben 700 piante di marijuana, di altezza variabile tra i 50 cm e il metro. Oltre alle piante, nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 150 grammi di sostanza essiccata e pronta per la vendita, 6 cartucce calibro 6,35 illegalmente detenute, diverse lampade alogene per riscaldamento complete di riflettori e tutto il materiale necessario per la coltivazione. Inoltre è stato appurato l'allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Al termine delle operazioni sono finiti in manette il proprietario del terreno, Vincenzo Zago, 60 anni, e la convivente, Meschita Vania Cristina De Susa, 49 anni. Entrambi dovranno rispondere di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di munizioni. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Ragusa, mentre la donna è stata posta ai domiciliari. I militari della tenenza di Floridia, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto di agrumi Sebastiano Ranno, 30 anni, e Mirko Genovese, di 24, entrambi disoccupati siracusani e pregiudicati. I carabinieri hanno sorpreso i due uomini mentre rubavano circa 120 kg di agrumi all'interno di un fondo agricolo di un'azienda locale, sita in Contrada Monasteri. Nella stessa mattinata, i militari della tenenza di Floridia, nel corso dello stesso servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso Fabio Raco, classe 90, meccanico siracusano pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto agli arresti domiciliari al di fuori della propria abitazione. Benché fosse autorizzato a recarsi sul posto di lavoro, Raco si era allontanato dall'officina e si era reso irreperibile. I carabinieri hanno quindi aspettato che tornasse e lo hanno immediatamente tratto in arresto. Avola. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato hanno notificato al titolare di un'attività di raccolta scommesse esita in piazza Duca degli Abruzzi il decreto con il quale il questore della provincia di Siracusa ha sospeso per 20 giorni la licenza di pubblica sicurezza rilasciata per svolgere suddetta attività. Il provvedimento scaturisce dall'attività di controllo eseguita nella sala scommesse da personale del commissariato lo scorso 20 ottobre, quando all'interno del locale furono trovati due minorenni cui era stato consentito non solo di accedere, ma anche di scommettere su eventi sportivi. Durante il controllo, inoltre, era emerso che il titolare aveva utilizzato per la gestione della sala personale non autorizzato. Per queste irregolarità, gli agenti avevano denunciato in stato di libertà il titolare per il reato di inosservanza delle prescrizioni della licenza e gli avevano inoltre irrogato sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro. Grave incidente ieri sera intorno alle 22 lungo la statale che collega Noto a Rosolini. Ad avere la peggio, un ragazzo di 19 anni di Noto, Damiano Genovesi, morto dopo l'impatto col suolo. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che stava perlustrando le zone periferiche di Noto. Vani i tentativi di rianimazione sul corpo del giovane, prima trasportato al Trigona di Noto e poi al Di Maria di Avola. Il decesso sarebbe avvenuto poco dopo l'una di questa notte. Secondo una prima parziale ricostruzione fornita dalla polizia, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo di 19 anni era in sella a uno scooter insieme con un amico e percorrevano la statale in direzione Rosolini. L'incidente sarebbe avvenuto tra l'incrocio che conduce al cimitero comunale, strada provinciale 24, e quello che permette di immettersi sulla provinciale 35 di Contrada Zupparda, in un tratto rialzato della statale e protetto ai lati anche con alcuni jersey in plastica. Ancora da accertare le cause dell'incidente, così come non è chiaro se alla guida dello scooter ci fosse il ragazzo o l'amico, che ha riportato alcune contusioni. Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino, hanno denunciato SS, classe 1988, residente a Pachino, per i reati di rimozione dolosa dei jersey, ripari prescritti dalla legge per impedire pericolo alle persone in un luogo pubblico di transito, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. In particolare, l'uomo ha spostato con il proprio fuoristrada uno dei due blocchi, facendolo ruotare su se stesso, così come risulta dai video estrapolati dal sistema di videosorveglianza, allo scopo di consentire un facile accesso in via Marzamemi. Inoltre, l'uomo si era presentato dai carabinieri e aveva attestato falsamente, a sua discolpa, di avere accidentalmente tamponato uno dei ripari con la propria autovettura. Rosolini, gli attivisti del Meetup del Movimento 5 Stelle si sono fatti negli scorsi giorni portavoci delle lamentele dei genitori per quanto riguarda il servizio della mensa scolastica. Gli aspetti contestati dai genitori sono principalmente la qualità e il servizio. In merito alla questione abbiamo intervistato il dottore Salvatore Covato, responsabile del decimo settore Turismo, Spettacolo, Cultura e Pubblica Istruzione.
Allora, per quanto riguarda il punto relativo ai cibi che vengono prodotti per i bambini, posso semplicemente far rilevare che le marche dei prodotti messi a tavola sono Fiorucci per quanto riguarda la mozzarella e il prosciutto, Barilla e Poiatti per quanto riguarda la pasta, per quanto riguarda il riso Flora o Scotti, succhi di frutta Jolly Colombani. La frutta è a chilometro zero, quello che è possibile, per quanto riguarda il resto è la Melinda o banane di marca. Il pane e la pizza sono forniti dal forno Mongada di Rosolini, la carne relativa al macinato è a chilometro zero da macellerie di Rosolini, mentre la carne e il pesce riguardano Aia e Amadori. Basterebbero, non voglio nemmeno sottolineare se queste sono ditte che hanno i requisiti per considerare questi prodotti di alta qualità come è scritto sul bando. Lascio agli estensori di queste lamentele verificare se sono marche che rispettano le qualità che decantano loro.
Ma queste sono le marche, i marchi che sono stati stabiliti nel contratto, cioè che dovevano essere utilizzati?
No, non sono stabiliti nel contratto. Nel contratto l'articolo prescrive chiaramente che devono essere utilizzare prodotti di prima qualità, così come disposto all'articolo 17 del citato capitolato. Noi nel capitolato, per ovvi motivi, non possiamo segnalare ditte o marche, perché sarebbe una concorrenza sleale nei confronti di altre ditte. E infatti abbiamo messo semplicemente cibi di alta qualità, di prima qualità, prodotti utilizzati di prima qualità. Ora io proprio adesso sono stato al magazzino, ma io ci vado tutti i giorni al refettorio del Santa Alessandra e del Sacro Cuore per controllare sistematicamente come va l'andamento, e quindi ho preso proprio dal magazzino tutto quello che ho appena detto. Sono tutte marche di prima qualità, certificate a livello nazionale soprattutto.
Un'altra lamentela era indirizzata all'utilizzo di un solo punto di cottura. Dovevano essere utilizzati due centri cottura, invece viene utilizzato solo quello dell'Istituto Sant'Alessandra. Come mai?
Anche questo non risulta vero, in quanto, a parte il fatto che il Sant'Alessandra è abilitato a fornire circa 600 pasti, mentre quello del Sacro Cuore solo 150. Però c'è stato un problema tecnico che non ha consentito per la prima settimana di poter attivare la cucina del Sacro Cuore, cosa che invece già da questa settimana è attiva, già da lunedì di questa settimana è attiva. Semplicemente sono stati 6 o 7 giorni che diciamo il pasto è stato veicolato da Sant'Alessandro anche al Sacro Cuore, perché come si sa tutti i pasti che vengono confezionati al refettorio del Sant'Alessandra vengono poi distribuiti nei vari refettori, il King, il Calcutta, Santa Caterina e la scuola della De Cillis. Mentre al Sacro Cuore la cucina che insiste proprio nella stessa scuola diciamo che fornisce i pasti solo ai ragazzi che sono a scuola a Sacro Cuore.
L'ultima richiesta dei genitori è di inserire per la vendita dei buoni mensa una giornata infrasettimanale o un pomeriggio.
Quello si farà in modo di accontentare queste esigenze. Io invece volevo entrare anche in un altro punto che lei non mi sta dicendo, che sarebbe quello che si dice inizialmente che siamo partiti con ben 2 mesi di ritardo. Noi siamo partiti il 14 di novembre, dovevamo partire il 13, è solo per un problema tecnico dovuto all'interruzione dell'energia elettrica nella zona del Sant'Alessandro, comunicato rigorosamente dall'Enel in anticipo, abbiamo spostato dal 13 al 14. Faccio notare semplicemente una cosa, che è vero che le scuole iniziano il 14 di settembre, ma è altrettanto vero, è chiarissimo, che il tempo pieno invece inizia dopo i morti. Quindi noi, se il ritardo che abbiamo avuto, sono ritardi di 8 giorni e non di 2 mesi, perché la ricorrenza dei morti è 2, 3, poi c'è stata la vacanza, e quindi potevamo partire dal 6 di novembre. Invece del 6 di novembre siamo partiti il 14 di novembre, quindi ritengo abbastanza ingenerosa questa sottolineare che siamo partiti con 2 mesi di ritardo. Io non mi voglio occupare, non mi sono mai occupato nel mio lavoro quasi di 40 anni e 18 anni come responsabile di questo settore delle faccende politiche, ma penso che sarebbe opportuno che magari si impegnassero queste risorse da parte di chi invece segnala questi inconvenienti in altri problemi. Evidentemente forse non hanno altri motivi più importanti e parlano di cose che non sono sicuramente rispondenti al vero.
Va bene, grazie dottore Covato e una grazie. Buona giornata.
Grazie, buongiorno a tutti, arrivederci.
Ancora Rosolini, il nostro comune è il primo tra tutti i comuni della Sicilia ad avviare il progetto degli orti sociali. Noi abbiamo intervistato il sindaco Corrado Calvo, che ci ha spiegato le modalità di attuazione del progetto e la sua importanza all'interno della società.
Sì, sono iniziative di grande interesse sociale. Rosolini è uno dei primi comuni ad aver realizzato gli orti sociali e tutt'oggi sono in corso di completamento. Stiamo realizzando 60 lotti che concederemo ai nostri anziani di Rosolini, che potranno non soltanto andare lì e coltivare ortaggi per uso familiare, ma avranno anche la possibilità di poter collocare all'interno di questi lotti una piccola compostiera e ottenere da parte del comune di Rosolini uno sconto sulla Tari pari al 20%. Quindi da un lato uniscono l'aspetto sociale, quindi la capacità, la facoltà, la possibilità per gli anziani di poter non solo trovare un'opportunità per lavorare questi appezzamenti di terra, dall'altro socializzare molto e quindi vivere attivamente la loro dimensione di anziani, e dall'altro ancora quello di poter coniugare un risparmio per quanto riguarda la tassa sulla spazzatura e dall'altro, come dire, alimentare la consapevolezza che oggi fare la raccolta differenziata è un valore e quindi è un'opportunità per tutti i cittadini, quindi è necessario. Tutto questo fa parte di una visione ampia di gestione del territorio che attraverso iniziative sociali come questa, attraverso iniziative sociali come l'affidamento dei nostri luoghi pubblici a associazioni private che possano tenerli in ordine decorosamente, curando il verde, quindi si alimenta una consapevolezza che nelle giovani generazioni, come dire, diventa poi un modello e uno stile di vita nel futuro che viene fatto proprio, viene consapevolizzato, e questa è l'azione sociale che l'amministrazione comunale si è prefissa come obiettivo, e stiamo vedendo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le aiuole della nostra città sono tutte pulite, decorate, decorosamente tenute. Stiamo realizzando una serie di rotatorie sull'asse della statale 115 di proprietà comunale, e che da qui alla primavera potranno essere fruite da tutti i cittadini e rappresenteranno un bel biglietto da visita per la nostra città.
Il nostro appuntamento con l'informazione per oggi termina qui. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.